Davanti a te il buio come luce risplende. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
In questo quarto incontro di catechesi comprenderemo che al cuore del Padre nostro sta proprio la richiesta del pane espressa con fiducia al Padre. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Dopo le grandi richieste a favore di Dio, eccone una semplice, quotidiana, che riguarda noi esseri umani nella condizione di creature bisognose di mangiare per vivere. L'umiltà di questa domanda, se messa a confronto con l'ampio respiro delle altre sei, potrebbe stupirci, ma è proprio questa che illumina tutte le altre. La domanda del pane è anche contemplativa, è il modo con cui il credente afferma la signoria di Dio sulle realtà create. È l'atteggiamento di chi sa di non poter disporre della propria vita, ma riconosce di riceverla sempre e solo all'interno di una relazione filiale. È la maniera con cui il credente elabora il suo bisogno in desiderio, ponendolo davanti a Dio e sottraendosi così alla tentazione del possesso.
Già sappiamo che la richiesta del dono del pane la si prega alla prima persona plurale, si dice infatti nostro pane, e questo nostro pane lo si invoca per tutti, per sé insieme agli altri, a indicare che il pane ricevuto deve saper manifestare la nostra filialità nei confronti di Dio e la fraternità che ci accomuna. È così che nella prima comunità cristiana i credenti tenevano ogni cosa in comune e a ciascuno veniva dato secondo il suo bisogno. Era proprio questa concreta condivisione che, unita alla fede, permetteva ai cristiani di essere un cuore solo e un'anima sola. Chiediamo allora perdono per quando la nostra presenza è stata tutt'altro che filiale, tutt'altro che motivo di condivisione e di comunione fraterna. Signore Gesù, che sei per noi pane spezzato, dono di comunione, perdonaci per quando vogliamo fuggire il quotidiano che sostenta la vita, la fatica che porta frutto, la condivisione che manifesta la gioia fraterna. Kyrie eleison. Signore Gesù, che hai ascoltato ogni giorno la fame di pane delle persone e nella gratitudine a Dio che esaudisce la richiesta hai saputo condividerlo con gli altri, perdona il nostro egoismo e la nostra indifferenza. Kyrie eleison. Signore Gesù, che ci hai insegnato a chiedere al Padre il pane quotidiano, riconoscendo il nostro bisogno della parola che ci alimenta per camminare nella fede verso il Regno, perdonaci per quando vogliamo essere sempre sazi di risultati, di immediatezza, di quantità. Kyrie eleison. Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di noi, perdona i nostri peccati e accompagnaci alla vita eterna. Ci sediamo.
L'uomo trae il pane dalla terra, narra con forza evocativa il Salmo 103, a ricordare che il pane è lì, ma al contempo solo l'uomo sa trarlo fuori, sa chiamarlo alla vita. La terra infatti deve essere arata, poi sminuzzata dall'erpice, poi seminata, in attesa della pioggia feconda che costituisce il lento e sicuro germinare. Infine, una volta che la terra, accompagnata dal lavoro dell'uomo, offre il grano nella spiga, ecco ancora la sapienza dell'uomo che non si accontenta di sgranocchiare dei chicchi magari abbrustoliti, ma si preoccupa della mietitura e della trebbiatura, raccolta e discernimento al tempo stesso, poi della molitura che predispone il grano a una nuova armonia con altri elementi della natura. La farina può così mescolarsi all'acqua, al sale, al lievito. Pochi, semplicissimi elementi, ma accostati con grande sapienza e fantasia, con piacenza e destrezza. Quale varietà di forme e di consistenza della pasta, prima che la cottura aggiunga colore, profumo e fragranza e custodisca in sé la leggerezza e il soffio spirituale dell'aria. Il pane è cibo reale e pur simbolico, realtà che va al di là del solo nutrimento materiale, capace di suscitare domande sul senso di ciò che fa vivere e capace di ringraziare e benedire il Creatore, Padre Provvidente. Ci lasciamo accompagnare dal Salmo 103, recitandolo alternandoci tra lettore e assemblea. Benedici il Signore, anima mia, Signore mio, quanto sei grande, rivestito di maestà e di splendore, avvolto di luce come di un manto.
Dalle tue alte dimore irrighi i monti, con il frutto delle tue opere sazi la terra. Fai crescere il fieno per gli armenti e l'erba al servizio dell'uomo, perché tragga alimento dalla terra.
Il vino che allieta il cuore dell'uomo, l'olio che fa brillare il suo volto e il pane che sostiene il suo vigore.
Si saziano gli alberi del Signore, i cedri del Libano da Lui piantati. Là gli uccelli fanno il loro nido e la cicogna sui cipressi ha la sua casa.
Stendi le tenebre e viene la notte e vagano tutte le bestie nella foresta. Ruggiscono i leoncelli in cerca di preda e chiedono a Dio il loro cibo.
Sorge il sole, si ritirano e si accovacciano nelle tane. Allora l'uomo esce al suo lavoro per la sua fatica fino a sera.
Quanto sono grandi, Signore, le tue opere. Tutto hai fatto con saggezza. La terra è piena delle tue creature. Tutti da te aspettano che tu dia loro il cibo in tempo opportuno.
Tu lo provvedi, essi lo raccolgono. Tu apri la mano, si saziano di beni. Se nascondi il tuo volto, vengono meno. Togli il loro respiro, muoiono e ritornano nella loro polvere.
Mandi il tuo spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra. La gloria del Signore sia per sempre. Gioisca il Signore delle sue opere.
Benedici il Signore, anima mia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ci alziamo. Cantiamo insieme con il canto che troviamo sul foglietto. Tutta la terra attende impaziente che si rivela. Germoglio della radice di esse, ti innalzi segno per noi. Vieni, Signore, a salvare il tuo popolo, dona la libertà. Vieni, Signore, a salvare il tuo popolo, dona la libertà. Tutta la terra attende impaziente che si rivelino i figli di Dio e soffre ancora le doglie del parto, aspetta il suo Messia. Il Signore sia con voi. Lettura dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: perciò vi dico, per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o berrete, e neanche per il vostro corpo di quello che indosserete. La vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, né mietono, né ammassano nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non contate voi forse più di loro? E chi di voi, per quanto si dia da fare, può aggiungere un'ora sola alla sua vita? E perché vi affannate per il vestito? Osservate come crescono i gigli del campo, non lavorano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani verrà gettata nel forno, non farà assai più per voi, gente di poca fede? Parola del Signore. Già dalle introduzioni che avete ascoltato per questa sera, per questa ultima serata di catechesi, abbiamo potuto ricevere qualche parola per comprendere che cosa voglia dire questa ultima domanda: dacci oggi il nostro pane quotidiano. L'invocazione "dacci oggi il nostro pane quotidiano", anch'essa abbiamo ascoltato proprio nella primissima introduzione, occupa una posizione centrale, se non immediatamente nella logica, perché abbiamo detto l'altra volta, lunedì scorso, che nella preghiera di intercessione del Padre Nostro, centrale a livello logico, spirituale, sarebbe la domanda sul "venga il tuo regno". Ma almeno a livello della struttura è questa domanda: dacci oggi il nostro pane quotidiano, perché è la quarta su sette, tre prima, tre dopo. Questa è la centrale. Un altro dato che vorrei mettere lì, appunto, come se dovessimo apparecchiare adesso una tavola, un'altra parola che può suonare come curiosità, che tuttavia mi permette di non dare nulla per scontato, è che nella preghiera del Padre Nostro ci sia proprio questa domanda e non altre. Mi sono detto qualche volta: perché questa preghiera, che è la preghiera per eccellenza di un cristiano, la preghiera tipica di un cristiano, non ci sia per esempio una domanda più profonda, del tipo "donaci una fede maggiore, aumenta la nostra fede", oppure "donaci una maggiore speranza, irrobustisci la nostra vita nella carità"? Ma semplicemente ci sia questa domanda, la domanda sul pane quotidiano. Ancora un altro elemento che mettiamo lì proprio sulla nostra tavola è: perché proprio il pane e un altro alimento? Soprattutto i bambini del catechismo, quando si preparano alla prima comunione, si domandano perché il pane e non le patatine, oppure non la bistecca. Può essere qualcosa di banale, una provocazione, però questo ci suggerisce che Gesù ha pregato non lontano dalla sua vita. Gesù ha vissuto in quel mondo mediterraneo in cui il pane significa tanto. Significa tanto nell'alimentazione, ma anche nella vita quotidiana. È l'alimento base della maggior parte delle popolazioni del Mediterraneo. È l'elemento essenziale che ripercorre anche tutta la scrittura. Ma se ripercorre la scrittura, vuol dire che ripercorre anche la vita umana, la vita quotidiana, la cultura stessa. Alberto, che ci ha letto l'introduzione del Salmo, ha letto proprio una parabola di come avviene il pane. Non cade dal cielo, è frutto appunto di una storia di lavoro, dalla terra, dai piccoli chicchi di grano che non vengono presi così, semplicemente abbrustoliti, vengono lavorati, vengono messi insieme con altri elementi. È interessante la storia proprio del pane. E qua c'è tutta la cultura di una popolazione, una cultura che sperimenta, che produce. È un alimento ordinario. Beh, se fossimo stati in altre culture, in altre popolazioni, per esempio il riso era l'alimento di base, ma qua ci troviamo proprio in quelle popolazioni affacciate al Mediterraneo e il pane è l'elemento ordinario, quotidiano, qualcosa che sostiene l'esistenza concreta di ogni persona. Non è lo straordinario, è l'ordinario che mi mantiene in vita. Il pane, inoltre, ci dice Gesù, è appunto il pane, non parla di cibo. È ciò che abbiamo appunto detto prima, seminato, fatto crescere, raccolto, trasformato, impastato, cotto. E tutto questo ci rimanda anche al fatto che non lo inventiamo soltanto noi, noi lo trasformiamo. E allora il pane ci rimanda a un dono. Di fronte al pane io devo dire grazie comunque a qualcuno, a chi l'ha preparato, a chi me l'ha approntato, a chi l'ha spezzato condividendolo con me. Quindi il segno del pane è anche un segno di gratitudine. Questi sono degli elementi un po' sparsi che ho messo su questa tavolata immaginaria che abbiamo incominciato a imbandire. Allora vado subito al cuore di questa domanda. Che cosa si chiede allora pregando con questa quarta domanda? Che cosa dobbiamo chiedere? Che cosa intendiamo quando chiediamo noi cristiani? Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Abbiamo detto che intendiamo il pane materiale, il pane che concerne la vita fisica, biologica, tutto ciò allora che fa parte anche delle nostre necessità ordinarie. Allora, il pane lo chiediamo materialmente, ne chiediamo anche il cibo, cioè che siamo alimentati, che a noi non manchi mai il cibo. Ancora di più, che non manchino tutte quelle necessità materiali, tutto ciò che è necessario, indispensabile per sopravvivere. L'abbiamo ascoltato anche nel brano di Vangelo, anche il vestito. E poi potrei anche allargare un po' di più a tutto ciò che rende la nostra vita dignitosa, avere una professione dignitosa o che almeno venga valorizzata, che tutto ciò che concerne la mia vita renda dignità alla mia vita. Mi sono scontrato con qualche, cioè non fisicamente, logicamente, ma con un po' di libri, con qualche esegeta che invece propende di più a una richiesta meno materiale, ma più spirituale, basandosi appunto su un cibo spirituale che alimenta la nostra vita spirituale. In effetti, se è una preghiera cristiana, è una richiesta all'interno di una preghiera, allora anche la richiesta deve essere spirituale. Tuttavia, abitando un po' i Vangeli, mi viene in mente che Gesù non ha disdegnato la cura del suo corpo come quello dello spirito e che nonostante non si fosse lasciato tentare, catturare dalla tentazione di trasformare nel deserto le pietre in pane, tuttavia non è nemmeno caduto nella tentazione dei farisei di sacrificare la necessità di poter lecitamente sopravvivere mangiando e raccogliendo le spighe in giorno di sabato. Condacci oggi il nostro pane quotidiano, abbiamo detto, chiediamo il cibo materiale, chiediamo tutto ciò che ci alimenta, ci sostiene, ci dà dignità. Ecco, noi chiediamo anche di più con questo pane, tutto quello che ci consente di sopravvivere come persone, con la dignità di uomini e di donne, con la nostra caratteristica di affamati di valori autentici, di ricercatori di gioia e di verità, ricercatori di senso della vita. Pane materiale, pane per la vita, per la dignità della nostra vita, pane per la dignità della nostra esistenza, ma anche pane spirituale. E qua lo potrei dire in due modi. Con un linguaggio laico lo si potrebbe chiamare questo pane il senso della vita. Allora, Signore, donami ogni giorno tutto ciò che dà senso alla mia esistenza. Perché talvolta non è facile ritrovare dentro di sé il senso della propria vita. Qualche persona anziana in questi pomeriggi mi hanno detto: ma che senso ha che io viva qui ancora, così malata? La sensatezza, mi ha richiesto questa persona. Ecco, io credo che sia una domanda lecita, anche se è una domanda molto sensata, che dovrebbe portare a nutrirsi in una ricerca. Se questo lo dico con un linguaggio più laico, con un linguaggio forse più spirituale, mi piacerebbe davvero che il pane che noi chiediamo è il pane della fede, il pane della speranza, ma soprattutto il pane della fiducia. La fiducia in quel Padre provvidente, amorevole, che abbiamo ascoltato nel Vangelo. Ecco, questo è il cuore di questa domanda. Potrei concludere qui. Magari Massimo mi dice: ok, finalmente abbiamo concluso. No, mi sono lasciato un po' incuriosire ancora di più. Perché dico: tutto questo è importante, ma chi è che è capace allora di rivolgere questa preghiera? Chi in maniera autentica potrebbe oggi dire questa preghiera? Faccio un passo indietro. Alcuni esegeti dicono che questa preghiera è stata formulata soprattutto per i discepoli itineranti, vuol dire tutti coloro che, avendo deciso di seguire Gesù, hanno lasciato tutto, hanno abbandonato tutto per seguire Gesù. Gesù li manda a predicare il regno di Dio, il Vangelo, dicendo: però non portate neanche bisaccia, mi raccomando, non portate dietro niente. E loro come possono annunciare il Vangelo di giorno in giorno se non possono portare dietro niente? È vero, c'è un Padre provvidente, e però loro sono chiamati quindi a invocarlo dicendo: Signore, però noi predichiamo per te, annunciamo il regno di Dio, annunciamo il tuo Vangelo, la lieta notizia, però prova comunque a sostentarci in questa fatica. Sono discepoli itineranti, coloro che hanno lasciato tutto, non posseggono nulla e quindi ricevono tutto dal Padre. Questa domanda suppone perciò qualcuno che per necessità ha bisogno. Diciamolo in maniera molto semplice: può dire con autenticità questa domanda: dacci oggi il nostro pane quotidiano, chi ha fame, chi ha bisogno? Provo a pensare soprattutto ad oggi, tutti i popoli, tutte le categorie di persone, anche quelle che abitano nei nostri territori, mezzo a noi, che mancano dei beni più indispensabili per vivere, come il cibo. Pensiamo a tutti i popoli oppressi dalla miseria, dalla fame, da coloro che non hanno neanche il lavoro, non hanno neanche una terra. Provo a pensare alle terre del Senegal. Riarse, non possono più coltivare nulla, quasi una terra infeconda. Signore, dacci il nostro pane quotidiano, perché neanche dalla terra non viene su nulla. Questa domanda, appunto, per chi ha fame, dovrebbe suscitare almeno in noi una solidarietà. Se, tenendo presente alle altre preghiere che abbiamo fatto, sia santificato il tuo nome, ci aveva sollecitato i toni della lode e del ringraziamento. E venga il tuo regno, il colore della fiducia e della speranza. Io penso che questa sera possiamo pregare in maniera autentica con questa preghiera: dacci oggi il nostro pane quotidiano, se risveglia in noi un senso di solidarietà. Mi pare già di aver sottolineato che il Padre nostro si tratta di una prima persona plurale, pane nostro, perché fin dai tempi di Gesù questo pane era spezzato, era condiviso, non era trattenuto, e anche forse nelle nostre famiglie il pane lo si condivide, diventa segno della comunità. O il pane è condiviso o cessa di essere pane. E non si può neanche confessare quindi un Dio nostro. Infatti senza questa condivisione si continuerà a perpetuare una verità antica e che anche oggi noi vediamo, constatiamo, qualche volta subiamo, comunque osserviamo. Quando il pane non va verso i poveri, sono i poveri ad andare verso il pane. E non ci sono muri che tengano. Però, appunto, chi ha fame può pregare autenticamente questa preghiera. E mi sono chiesto che io ho tutto il necessario, non mi manca nulla. Il pane ce l'ho tutti i giorni io. Tutti i giorni ho il cibo. E quindi potrò ancora pregare questa preghiera? Potrò ancora recitare questa domanda? E pensandoci bene, anche attraverso i Vangeli, posso dire di sì a tre condizioni. La prima condizione è che si avverta davvero il bisogno di qualche cosa e che io non abbia più la superbia di voler bastare totalmente a me stesso. I Vangeli ce lo narrano attraverso le parole di Gesù. Il discepolo che ha deciso di seguire Gesù e non fa conto delle sue ricchezze, che non fa conto soltanto sulle sue sole forze, il discepolo che non ha pretese, non vuole arricchire, non vuole grandi sicurezze e chiede soltanto l'aiuto giorno per giorno, allora è il discepolo che può sensatamente pregare con questa preghiera. Dico questa parola che magari potrebbe apparire un pugno nello stomaco, non voglio dare pugni nello stomaco a nessuno, però soltanto far pensare. Ci sono persone, ad oggi, che si vantano di non aver bisogno di nulla e di nessuno, di non dover dipendere da nessuno e da niente. Il Vangelo chiama queste persone i ricchi, coloro che magari, partendo da un sano sentimento di rispetto, di cura, non voglio essere d'impaccio per nessuno, non voglio essere d'intralcio per nessuno, di fatto, poco per volta, senza neanche accorgersene, si creano quasi una piccola scorza di protezione, che alla fine, come un leggero e apparente innocuo piano inclinato, porta poi a un atteggiamento di autoreferenzialità. Basto a me stesso. Che i Vangeli chiamano anche sinonimo di potere, di successo, se non di ricchezza, comunque di indifferenza, perché tanto io ho la pancia piena e poi degli altri ci penserà qualcun altro. Questo non è un atteggiamento non soltanto cristiano, ma neppure umano. Per cui, per domandare il pane, pur se noi abbiamo tutti il pane in tavola, occorre sentirsi in qualche modo poveri, bisognosi. Bisognosi di essere sfamati, non già soddisfatti in tutto e per tutto, ma semmai pieni di desideri, di attese. E questa è una cosa bella. Quante volte noi spegniamo i nostri desideri per non rimanere delusi. Qualche volta mi capita di chiederlo a qualche adolescente: ma che cosa desideri? Non lo so, i desideri. Una seconda condizione: chi ha dei desideri deve sapere anche che c'è un padre che si prende cura di lui e lo guarda con amore. Così questa diventa la preghiera dei figli di Dio, che si affidano al Padre che è nei cieli. Il Padre che è nei cieli, che non è su nei cieli per dispensarci dalle nostre responsabilità, dal nostro lavoro. Posso parlare di me a qualcuno che mi ascolta e pensa a me. Il brano che abbiamo appena ascoltato, il brano di Vangelo, offre due immagini, le spiegavo ieri anche ai preadolescenti di prima e di seconda media. Due immagini molto semplici, innocue. Guardate gli uccelli del cielo, non lavorano, eppure il Padre vostro celeste che nei cieli li nutre. Di conseguenza, se nutre questi uccelli del cielo che non fanno niente, non vorrà nutrire anche noi, e quindi possiamo metterci a mani conserte, aspettiamo. Per cui anche il non affannarsi, uno dice, ma sì, ma perché mi devo preoccupare? Tanto ci penserà qualcun altro. Distinguo, l'affanno è una cosa, la preoccupazione è un'altra. L'affanno è di chi vive sempre nell'ansia, la preoccupazione è della persona responsabile. E gli uccelli del cielo che cosa c'entrano in tutto questo? Beh, se non fanno anche loro il piccolo sforzo di sbattere le ali e di volare via dal nido, alla fine moriranno lì nel loro nido. Per cui è vero, c'è il Padre Celeste che li nutre, ma grazie anche al loro sforzo per ricercare il cibo. O il giglio del campo. Se non avesse in se stesso la forza di elevarsi sopra le altre erbacce, beh, soffocherebbe in mezzo a quel prato. E altro che bellezza. Questo ci dice in maniera molto semplice che c'è un Padre nel cielo al quale noi possiamo affidarci, possiamo chiedere, portando però anche il nostro contributo, non senza di questo. La terza condizione per domandare il pane è più esigente, che bisogna avere come primo interesse il regno di Dio, la sua volontà, e tutto il resto vi sarà dato in aggiunta. Bisogna mettere al primo posto dei valori allora la verità, l'amore, la giustizia, nella certezza che quando uno desidera il regno, tutto il resto gli sarà dato in aggiunta. In altre parole, questa preghiera la recita profondamente colui che gioca la vita per il regno di Dio e quindi sa che può chiedere tutto e aspettarsi tutto da Dio. Questa è la condizione che muove il discepolo di Gesù. È la condizione di colui o di colei che vivono e sperimentano la fiducia in quel pane spirituale che noi chiamiamo appunto l'Eucarestia, che vedono nel dono di comunione il pane quotidiano che crea la comunità cristiana. Chi prega il Padre nostro allora ha anche fiducia che in quella piccola comunità, magari un po' scalcagnata, un po' zoppicante, però che si raduna davanti al Signore, che riceve il dono della sua comunione, allora ha fiducia di potersi nutrire di comunione e di essere lui stesso, le stessa, segno di nutrimento per gli altri, di comunione. Non vorrei divagare e concludo che forse proprio questa ultima condizione noi magari facciamo un po' più fatica a pensarla, che questo nostro pane lo invochiamo per tutti, non soltanto per noi, per sé insieme agli altri. E quando possiamo farlo se non proprio nell'Eucarestia? Forse il tempo della pandemia ci ha anche un po' accontentato nel vedere l'Eucarestia, nel poter pregare l'Eucarestia anche rimanendo in casa. Ma questo non ci deve impigrire a rimanere in casa, perché la comunione raduna attorno. Le chiese riformate, loro celebrano appunto, diciamo così impropriamente, un'unica Eucaristia domenicale, attendendo lungo la settimana questo dono di comunione, che non lo fa il pastore, così come neanche noi preti facciamo l'Eucaristia. Siamo mediatori, tramiti di un dono che neanche noi possiamo creare. Possiamo essere collaboratori, ma non inventori. E allora, preparandoci lungo la settimana per quella messa domenicale, allora la viviamo con desiderio di ritrovarci insieme davanti al Signore, che ci ridona comunione noi che magari l'abbiamo sfibrata durante la settimana, e quindi portiamo anche un pizzico di dolore perché noi non siamo capaci di fare comunione. Noi siamo fallimentari tante volte, allora la chiediamo proprio a Lui il dono di comunione. E fatta la comunione, fatto appunto quel gesto materiale della comunione, usciamo dalla chiesa per essere segni di comunione. Facciamo la comunione per fare comunione. Noi ci riconosciamo quindi molto più facilmente nella prima condizione, o nella seconda condizione, però fatichiamo davvero a riconoscerci discepoli che desideriamo chiedere il dono del pane spirituale per il regno di Dio, per una giustizia, per una verità. C'è un salmo che dice che l'uomo nel benessere non comprende. Talvolta abbiamo così tanto, siamo così sazi. Quando ero a Milano, soprattutto in Sant'Ambrogio, dicevo che i miei adolescenti, pur essendo dei figurini, erano obesi, perché erano pienissimi di tantissime cose, di tantissime possibilità, senza più neanche gustarle talvolta. Ecco, noi magari rischiamo di essere obesi di tante cose, tante iniziative, tanti cibi, tanti nutrimenti, ma sappiamo chiedere ancora il nutrimento del pane eucaristico? Sappiamo chiedere il dono del nutrimento della sua comunione? Sappiamo ancora chiedere il nutrimento della parola che ci fa chiesa? La quarta domanda del Padre nostro è quindi un invito a verificare sul regno di Dio le nostre priorità. Che cosa ci sta veramente a cuore? Se è solo il pane, possiamo sì recitare questa preghiera, ma un po' dimezzata. Se ciò che ci sta a cuore è la verità, l'onestà, la giustizia, la bontà, l'amicizia, allora il nostro ordine dei valori è corretto e la nostra preghiera del Padre nostro è allora autentica. Sul foglietto vi ho riportato diverse domande. Non preoccupatevi di scorgerle tutte. Una, forse qualche volta ne basterebbe mezza. In questo momento di relativo silenzio, ciascuno di noi può presentare davanti al Signore anche la propria richiesta. Di che cosa vorrei essere nutrito da te, dalla mia comunità cristiana, dai miei pastori, dalle persone che mi circondano? Te lo chiedo come un desiderio sincero. ci alziamo e presentiamo le nostre invocazioni al Signore, Lui che verrà a visitarci con la sua salvezza. Dio nostro, ascoltaci. 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 Signore, ricordati di noi nel tuo regno. Insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo. Signore del mondo, insegnaci a custodire e governare nel rispetto di ogni uomo, di ogni creatura, quanto tu ci hai affidato sulla terra nel firmamento e quanto ci hai donato per la nostra sussistenza. Ispiraci la condivisione dei frutti della terra e del nostro lavoro con i poveri e bisognosi, affinché prepariamo ogni cosa per la venuta del tuo regno. Sii benedetto ora e nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dio onnipotente e misericordioso, che vi dà la grazia di commemorare nella fede la prima venuta del suo Figlio e di attendere nella speranza il suo avvento glorioso, vi santifichi ora con la luce della sua visita e vi colmi della sua benedizione. Nel cammino di questa vita, Dio vi renda saldi nella fede, gioiosi nella speranza, operosi nella carità. Voi che vi rallegrate per la venuta del nostro Redentore, possiate godere della gioia eterna quando Egli verrà nella gloria. E la benedizione di Dio Onnipotente scenda su di voi, Lui che è Padre, e Figlio, e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace.